L'altro giorno eravamo rimasti su l'arvicola e avevamo detto che è una specie selvatica che comunque sta avendo un grosso successo in laboratorio, perché esistono due specie che sono l'arvicola di, diciamo, di pianura e l'arvicola di montagna, che hanno dei comportamenti che sono molto simili come specie. Hanno dei comportamenti alimentari e anche un areale di vita, nonostante che una si chiami di prateria e l'altra di montagna, in realtà vivono nelle stesse regioni, ma hanno dei comportamenti che sono molto differenti. In particolar modo, se andiamo a guardare il comportamento di coppia, una specie, cioè le arvicole di prateria, è monogama e quindi ha un'alta aggressione nei confronti degli intrusi, un alto livello di scelta del partner rispetto a un intruso, un alto livello di contatti sociali perché sta sempre con il partner, e in questa specie le cure parentali sono date da entrambi, maschio e femmina, mentre l'arvicola di montagna ha un comportamento di accoppiamento promiscuo, e quindi la preferenza verso il partner è bassa, l'aggressività nei confronti degli estranei è bassa, e però anche il livello di contatto sociale è basso perché non spende tanto tempo con nessun partner, e in questa situazione invece le cure parentali sono esclusivamente materne e il padre si disinteressa. Quindi questi animali hanno rappresentato, una volta che si è capito questo estremamente diverso comportamento, hanno rappresentato un modello molto bello e ancora continuano a rappresentare per poter capire quali sono le basi neuronali, le basi di circuiti, le basi endocrine e neuroendocrine che possono giustificare in due specie così simili dei comportamenti che sono praticamente uno all'opposto dell'altro. E direi che nello stesso tempo questo ci mostra molto bene come studiare un modello animale non significa assolutamente esaurire tutta la nostra conoscenza, perché ovviamente ogni modello animale ha le sue peculiarità. Quindi per risalire poi dal modello animale al comportamento dell'uomo o di altri vertebrati o di altri mammiferi, ovviamente il passo è non solo grande ma molto grande. Allora, ovviamente avendo studiato e avendo visto che ossitocina e vasopressina sono così importanti nel determinare il comportamento di coppia, si è cercato di vedere se in queste due specie di arvicole con questi comportamenti molto differenti c'erano delle differenze. E in effetti le differenze più forti sono legate alla distribuzione dei recettori. Se voi guardate questa distribuzione, sembrerebbero essere due specie completamente diverse, in quanto proprio in una specie, per esempio nell'arvicola poligama, abbiamo una distribuzione dei recettori dell'ossitocina che è concentrata nella corteccia prefrontale, poi le altre regioni hanno una concentrazione molto bassa, mentre invece nell'arvicola di prateria, quella monogama, abbiamo, come abbiamo visto l'altra volta, una concentrazione elevatissima, per esempio nel locus accumbens, nel tubercolo olfattorio, oltre ad una concentrazione molto elevata nella corteccia prefrontale. Quindi la quantità di recettori per l'ossitocina presenti nella specie monogama rispetto alla specie poligama è enormemente superiore. Ancora, se noi andiamo a vedere il recettore V1A per la vasopressina, che è quello che abbiamo visto l'altra volta essere estremamente importante per veicolare le risposte parentali o di coppia, vediamo che nella arvicola di prateria, quella monogama, abbiamo la più forte concentrazione di recettore sta nel pallido ventrale, in questa regione qua, e poi abbiamo un po' di recettore nel setto laterale. Al contrario, nella arvicola poligama abbiamo una enorme quantità di recettore nel setto laterale, mentre abbiamo una bassa presenza di recettore nel pallido ventrale. Quindi non abbiamo proprio una distribuzione totalmente differente, ma quello che cambia in maniera radicale è la quantità del recettore, che in generale è molto più accentuata nella arvicola di prateria, quella monogama, e meno accentuata nell'arvicola di montagna, con una localizzazione, diciamo, dal punto di vista quantitativo, differenziale. È anche interessante notare questo, che questa è l'arvicola di prateria, e quindi questa qui come aggressività, se vi ricordate la tabella di prima, come alta aggressività, e ha un basso numero di recettori per la vasopressina. Questo animale qua invece ha una bassa aggressività e ha un'alta densità di recettori per la vasopressina. Siccome la vasopressina è considerato essere il mediatore principale dell'aggressività, questo, diciamo, è una cosa interessante, perché di solito si pensa più vasopressina più aggressività, in realtà per i recettori vale esattamente il contrario. A questo punto, e dedicandosi soprattutto al recettore della vasopressina, almeno nella prima fase degli studi di questo gruppo di ricercatori americano, sono andati a vedere se i recettori della vasopressina fossero diversi. E in effetti hanno scoperto che nella sequenza genica di questo recettore, che è identico per quanto riguarda la parte del recettore, cioè la parte che viene poi realmente espressa, esistono delle differenze invece a livello della porzione che sta davanti all'esone 1, dove c'è una sequenza microsatellite che è presente nella specie di prateria ed invece assente nella specie montana. Quindi in sostanza c'è un piccolo pezzettino in più di questo di questo DNA, che si chiama microsatellite e che è presente in una specie mentre nell'altra è praticamente assente. E questo si può anche dimostrare testandolo con un sistema in vitro dove dietro il promotore io invece di metterci il gene stesso ci metto la luciferasi e posso identificare l'attività luciferasica. Queste sono cose tecniche che ci interessano relativamente. Il fatto è che effettivamente i due recettori sono diversi e sono diversi in un pezzettino che non è proprio la parte principale del recettore. Allora, ovviamente una volta che il gene è isolato è possibile fare una manipolazione genica e quindi la prima cosa che è stata fatta, in realtà il loro programma era molto più ambizioso, come vedremo, ma la prima cosa che hanno fatto, siccome viene sempre e viene bene, è stato quello di mettere questo gene per questo recettore della arvicola di prateria dentro un topo. E quindi hanno fatto un topo transgenico. Allora, nel topo transgenico, con questo recettore, che è il recettore dell'arvicola di prateria, il comportamento per quanto riguarda le cure parentali diventa simile a quello dell'arvicola. Cioè, entrambi, madre e padre, curano la prole. E normalmente nei topi il padre se ne disinteressa il più possibile. Inoltre, se noi andiamo a confrontare la distribuzione del topo e la distribuzione dell'arvicola, vedete che c'è una enorme differenza, qua la differenza è molto grossa rispetto alle differenze che abbiamo visto prima tra le due specie di arvicoli, questo ci convince che sono due specie molto diverse, ma guardate cosa succede nel topo transgenico. Nel topo transgenico la distribuzione diventa molto più simile a quella dell'arvicola di prateria rispetto a quella del topo. E quindi che cosa possiamo dedurre da questo? Che il comportamento, in questo caso il comportamento di cure parentali, viene determinato dall'espressione del recettore in certe regioni piuttosto che in altre. E quindi è il recettore a giocare un ruolo importante nel determinare le risposte alla presenza della prole, quindi le cure parentali. E questo è un risultato molto importante perché ovviamente c'erano dei sospetti che i recettori fossero importanti, ma in questo caso, notate, il sistema vasopressina del topo non è stato alterato, è sempre quello che è, quindi non stiamo parlando di differenze nel sistema delle fibre, stiamo parlando di differenze nell'espressione del recettore in alcune regioni piuttosto che in altre. Intanto questo poi anche ci dice che la presenza di quel microsatellite, che in teoria non dovrebbe fare niente, in realtà fa sì che il recettore si esprima in certe regioni e non in altre. Quindi questo esperimento ci dice queste due cose. Primo, la presenza di piccole variazioni nel DNA anche in regioni che non sono gli esoni, che sono le parti che vengono trascritte, può determinare, può avere un'influenza essenziale nel determinare l'espressione del recettore in una regione piuttosto che in un'altra, e poi questa diversa espressione del recettore in una regione piuttosto che in un'altra ha una profonda influenza sul comportamento. In questo caso parliamo del recettore della vasopressina e del comportamento di cura parentale. Ovviamente loro volevano fare un'altra cosa e dopo un po' di anni ci sono riusciti, volevano vedere proprio di scambiare i recettori tra le due specie di arvicole in modo da capire cosa succedeva. E quello che succede è che quando si prende il recettore dell'arvicola di prateria, che è monogama, e la si infila nell'arvicola di montagna, che è poligama, si ha un aumento dell'espressione del recettore, perché abbiamo visto che la specie poligama aveva una minore espressione del recettore, e soprattutto aumenta il comportamento di tipo monogamo. Quindi non solo in questa cross-reazione il topo transgenico, alla fine uno lo guarda sempre un po' con sospetto, perché insomma certo gli ha infilato dentro un gene che non era proprio il suo, e di una specie diversa e molto diversa, e quindi ci possono essere delle interazioni di cui non siamo conoscenti. Ma qua ci troviamo di fronte a specie molto simili, vicinissime tra di loro dal punto di vista filogenetico, tant'è vero che il nome del genere è lo stesso. Se noi scambiamo i recettori e mettiamo i recettori di uno nell'altro, abbiamo, come vedete qua, intanto un aumento dell'espressione, vedete qua il pallido ventrale come aumenta enormemente l'espressione rispetto a quello dell'animale wild type, e questo si vede anche nella figura, e no scusate, la figura è un'altra cosa, e aumenta il comportamento di preferenza verso un partner, in quanto vedete questo è il comportamento degli animali normali verso, scusate, questo è il comportamento degli animali normali con praticamente il partner, lo straniero che sono l'intruso, che sono più o meno allo stesso livello, e invece quando noi mettiamo il recettore dell'altra specie, vedete che aumenta enormemente il tempo in cui l'animale sta in contatto con il partner abituale, con un partner comunque. Quindi, questi due esperimenti ci dicono, intanto il primo ci dà queste due informazioni importantissime, la distribuzione del recettore è un fattore estremamente importante nell'influenzare le risposte comportamentali, due, la presenza di microsatelliti all'interno del promotore può determinarmi l'espressione del recettore in una zona piuttosto che in un'altra e diventa una distribuzione specie specifica. Il secondo esperimento ci dice, prendendo due specie molto vicine dal punto di vista filogenetico ma con un comportamento divergente, se noi prendiamo il recettore di uno e lo mettiamo nell'altra, trasferiamo automaticamente il comportamento. Quindi direi che questi due esperimenti, devo dire, quando sono usciti hanno fatto proprio scalpore. E qua vediamo ancora altre regioni in cui possiamo vedere questa espressione molto forte del recettore. Qua invece è stato fatto il contrario, trasferendo il recettore dell'arvicola di montagna nell'arvicola di prateria. E vediamo che l'arvicola di montagna ha normalmente l'arvicola di prateria ha una grossa espressione del recettore nel pallido ventrale, invece l'animale transgenico, quindi siamo esattamente il contrario di questo, l'animale transgenico che ha ricevuto il recettore dell'arvicola di montagna ha un'espressione molto bassa che è simile a quella dell'arvicola di montagna e non di quella dell'arvicola di prateria. Quindi di nuovo conferma che vale nei due sensi lo scambio, quindi se io a un certo punto ho un'arvicola di prateria che sarebbe monogama e gli infilo il recettore dell'arvicola di montagna, questa ha un pattern di espressione simile a quello dell'arvicola di montagna e un comportamento poligamo. Se prendo il recettore dell'arvicola di prateria e la metto nell'arvicola di montagna che è poligama, questa ha un'espressione del recettore come l'arvicola di prateria e diventa monogama. Quindi noi possiamo invertire il comportamento di queste due specie trasferendo i recettori con la vasopressina.
Questi sono tutti maschi?
Sì, questi sono maschi, perché il comportamento di cura parentale della madre è scontato, questo è il punto. E però qua si va a guardare sia il comportamento verso la prole sia il comportamento verso il partner. E questo non ve lo so spiegare, l'ho messo solo lì per chi si volesse dilettare. Oggi vanno di moda queste analisi, che sono le analisi sull'espressione di geni multipli e che servono, si chiamano gene arrays, e servono a capire se ci sono delle correlazioni tra un certo tipo di funzione, nel nostro caso un certo tipo di comportamento, e l'espressione di alcuni geni, in modo tale da poter poi andare a capire che cosa fanno questi geni. Io francamente non so interpretarle questi dati, posso solo dirvi che se qua c'è la vasopressina, come vedete ci sono delle differenze molto forti per quanto riguarda l'espressione del gene del recettore della vasopressina a seconda delle preferenze dei diversi animali, però fin qua non riesco ad andare. Allora, entrambi i genitori hanno cura della prole, ergo questa prole è probabilmente più accudita della prole in cui solo la madre ha le cure parentali. Perché è chiaro, comunque a un certo punto la madre dovrà mangiare, bere, sgranchirsi le zampe, la coda, fare qualcosa, e lascerà la prole. Mentre nel caso che ci siano maschi e femmina che fanno le cure parentali, possiamo avere un incremento, perché il periodo in cui la madre si sgranchisce, c'è il padre e viceversa. E a questo punto si è cercato di capire se quelle cose che abbiamo visto l'altra volta, che riguardavano il recettore degli ormoni glucocorticoidi, cioè questa stretta associazione tra alti livelli di cure parentali ed espressione del recettore dei glucocorticoidi, potesse anche coinvolgere soprattutto l'espressione dei recettori per l'ossitocina e la vasopressina, che sono coinvolti anche nel controllo delle cure parentali. D'accordo? Quindi il punto di partenza sono stati questi lavori sul recettore dei glucocorticoidi, e la domanda che si è posta è se ci sono delle differenze nell'espressione dei recettori della vasopressina e dell'ossitocina in conseguenza dell'esposizione della prole ad alti livelli di leaking e grooming. E in effetti quello che si è visto è che ci sono delle differenze nei recettori tra l'ossitocina e la vasopressina, soprattutto a livello dell'amigdala, ma la cosa che c'è in più rispetto ai glucocorticoidi è che ci sono delle differenze che sono mirate dal punto di vista sessuale, cioè sono diverse a seconda che stiamo parlando di maschi e di femmine. E sono diverse in un modo che ci possiamo anche aspettare. Comunque, la zona che è stata studiata è questa zona qua, che sarebbe una zona che si chiama nucleo centrale dell'amigdala. L'amigdala è tutto questo complesso di cellule. Per quelli come la maggior parte di voi che non sanno la neuroanatomia, non per colpa vostra ovviamente, perché non l'avete fatta, l'amigdala è una regione molto antica del telencefalo, e in realtà, anche se molti autori tendono a considerare l'amigdala un nucleo della base del telencefalo, questo è sbagliato, ma è una parte di corteccia che però non ha l'organizzazione a lamine tipica della corteccia. E quindi si tratta di una zona molto interessante, molto antica, molto conservata, che nel caso dei mammiferi è la zona dove risiedono alcune funzioni importanti, le abbiamo già intraviste, tipo lo stress, il controllo dello stress, l'ansia e così via. Quindi alterazioni in questa regione sono molto spesso legate ad alterazioni nella risposta allo stress, a stati di ansia oppure stati di depressione. E che cosa succede in questa regione? Allora, se noi andiamo a guardare il recettore per l'ossitocina nell'amigdala, quindi il recettore per l'ossitocina, qua abbiamo maschi e femmine, stiamo parlando di topi, maschi e femmine che sono stati esposti ad alti livelli di leaking e grooming, quindi madri particolarmente desiderose di curare la loro prole. Allora, intanto vediamo che c'è una bella differenza nell'espressione di questo recettore per l'ossitocina nel nucleo dell'amigdala centrale, nelle femmine e nei maschi, c'è molto più nelle femmine rispetto ai maschi. Ma che cosa succede quando andiamo invece a vedere gli animali che hanno avuto bassi livelli di leaking? Succede che questa espressione diminuisce in maniera significativa nelle femmine, mentre non ha praticamente variazione nei maschi. Quindi, l'esposizione durante il periodo di residenza nel nido ad alti livelli di cure parentali induce una maggiore espressione del recettore dell'ossitocina nella femmina, ma non nel maschio. Ovviamente,
alti livelli rispetto agli animali che hanno basse cure parentali. E qua vedete che i maschi invece la differenza è minima. Questo è confermato da questi schemi dove c'è la quantificazione della presenza del recettore. Vedete che questi sono gli animali con basse cure parentali. Per esempio nel nucleo ventromediale non si hanno differenze nella femmina, ma questa è la femmina. Quelli sottoposti ad alte cure parentali aumentano molto nel nucleo della spina terminale e nell'amigdala centrale, che sono due regioni che abbiamo appena visto coinvolte nel controllo dell'asse ipotalamo-ipofisi sul rene, quindi all'asse dello stress. Invece se andiamo a vedere i maschi, vedete, non ci sono differenze significative. Quindi c'è un'azione delle cure parentali che però è diretta, per quanto riguarda il recettore dell'ossitocina, sulla femmina. Cosa succede al recettore della vasopressina? Allora, qua abbiamo femmine e maschi, alti livelli di leaking, bassi livelli di leaking. E cosa succede? Se guardiamo la femmina, alti livelli di leaking, bassi livelli di leaking, non c'è una grande differenza. Se guardiamo il maschio, alti livelli di leaking, bassi livelli di leaking, c'è una grande differenza nell'espressione del recettore della vasopressina, che come il recettore dell'ossitocina aumenta negli animali sottoposti ad alte cure parentali, ma invece di aumentare nella femmina, come il recettore dell'ossitocina, aumenta nel maschio. Mentre nella femmina non cambia. In qualche modo, se vi ricordate l'esperimento dell'altra volta, questo va d'accordo sul fatto, per esempio, che le scelte di preferenza del partner, eccetera, sono veicolate dalla vasopressina nel maschio e dall'ossitocina nella femmina. Quindi, in qualche modo, l'ossitocina è un ormone, tra virgolette, più femminile e la vasopressina è un ormone, sempre tra virgolette, più maschile. E qua ci sono i conteggi, ovviamente, dove, se andate a vedere il setto laterale, che è la regione dove ci sono tanti recettori, non ci sono differenze legate alle cure parentali, nel maschio e nella femmina non ci sono differenze a livello dell'amigdala centrale, invece nel maschio ci sono delle forti differenze, comunque significative, con un aumento in quegli animali che da neonati sono stati sottoposti ad altre cure parentali. Continuo a farvi riflettere che, come nel caso del recettore dei glucocorticoidi, questi effetti sono effetti permanenti, perché noi andiamo a prendere animali adulti che oramai lo spupazzamento che hanno avuto nel nido se lo sono dimenticato da qualche mese, eppure ancora hanno delle differenze, in questo caso nell'espressione dei recettori. In ogni caso, sia che guardiamo i recettori dell'ossitocina e quindi la femmina, sia che guardiamo i recettori della vasopressina e quindi il maschio, abbiamo però una correlazione che è sempre nello stesso verso: più alte cure parentali, maggiore espressione di questi recettori. E questo qui è il lavoro con cui hanno cominciato, e come vedete c'è questo Minei, che è quello che ha scoperto questa regolazione del recettore dei glucocorticoidi, e poi c'è Larry Young, che è quello che ha portato avanti successivamente questi studi sulle articole di montagna e di prateria. Il capo di tutti e due era questo Insel, che è un grande ricercatore che ormai si è ritirato proprio 2-3 anni fa. Allora, una volta stabilito che la vasopressina e l'ossitocina sono importanti nel determinare le predisposizioni dell'animale sia a formare una coppia stabile piuttosto che invece ad avere degli incontri con tanti partner, sia a curare la prole maggiormente o di meno, sia ad avere degli effetti transgenerazionali, per cui il comportamento della madre si riflette sull'espressione genica del figlio, ovviamente questi sistemi
e in particolar modo il sistema vasopressina, sono stati molto studiati dal punto di vista delle loro interazioni con gli ormoni gonadici. E in parte ne abbiamo già accennato, qua facciamo una specie di riassunto di cose già viste, magari con qualche cosa in più, riassunto che si basa su una radio che abbiamo scritto con il mio collega americano 2 anni fa. Allora, innanzitutto esiste del dimorfismo sessuale, l'abbiamo visto negli schemi l'altra volta, esistono delle regioni che proprio al microscopio sono chiaramente dimorfiche e queste regioni sono normalmente il nucleo della spina terminale, il setto laterale e l'amigdala mediale, queste 3 regioni. Ci sono però delle differenze specie specifiche e classe specifiche anche. E in questa review che è messa sul sito, non tra gli articoli da portare all'esame, ma tra gli articoli da, diciamo, che servono a commento di queste lezioni, in questa review noi abbiamo cercato di mettere dentro proprio tutti i lavori che abbiamo trovato sulla descrizione di questo sistema nei vari vertebrati, partendo dai pesci e arrivando ai mammiferi. E se voi avete voglia di vedervi in questo lavoro, c'è una tabella con un sacco di citazioni, che ci è costata un bel po' di lavoro ovviamente. E allora, c'è un filo comune in tutti gli animali che sono stati studiati, in tutte le famiglie e le classi che sono state studiate. Se c'è un dimorfismo è sempre più grande nel maschio rispetto alla femmina, cioè ci sono sempre più neuroni, più fibre, maggiore intensità nel maschio rispetto alla femmina. Ci possono essere poi delle variazioni locali, cioè per esempio negli uccelli non si è mai vista una marcatura nell'amigdala, mentre è presente la marcatura nel nucleo della spina terminale, è presente la marcatura nel setto laterale, è presente la marcatura nel nucleo preottico mediale dimorfica, non è presente invece la marcatura nell'amigdala, che invece è costante nei mammiferi, dove si vede l'espressione di vasopressina nell'amigdala, nel nucleo della spina terminale, nel setto laterale, ma per esempio il nucleo preottico mediale ha un'innervazione che non è dimorfica. Quindi c'è una parte comune e una parte invece variabile di questo sistema. Però di fatto, nei mammiferi, negli uccelli, nei rettili, negli anfibi, nei pesci, è stata dimostrata la presenza di neuroni dimorfici e diciamo che il cuore del sistema è probabilmente localizzato nel nucleo della spina terminale. E diciamo nell'amigdala, poi se volete scendiamo nei dettagli da bieco anatomico, perché l'amigdala e il nucleo della spina terminale in realtà gli anatomici moderni li chiamano e li considerano far parte di un unico sistema che si chiama l'amigdala estesa, che comprende anche il nucleo della spina terminale. Quindi il fatto di vedere questo sistema in tutta l'amigdala estesa o solo in una parte di questa, però significa sempre nel complesso dell'amigdala nucleo della spina terminale. Questo è invece il sistema magnocellulare, quello che non è dimorfico, normalmente, o comunque non è chiaramente dimorfico. Stiamo parlando di animali, perché per esempio nell'uomo invece ci sono dei dati che sembrano dire che c'è un dimorfismo spaventoso a livello del magnocellulare. Ma nei topi e anche nelle quaglie e anche nei rettili, nelle lucertole, in realtà nessuno ha mai dimostrato chiaramente un dimorfismo clamoroso. Il sistema magnocellulare, voi lo vedete così, sono questi neuroni che sono situati, stiamo parlando di vasopressina, che sono situati in vicinanza del terzo ventricolo, e questo è il nucleo paraventricolare. Poi ci sono questi altri neuroni che sono situati in vicinanza del chiasma, e questo è il nucleo sopraottico. Poi ci sono dei neuroni che sono sparsi lungo il ventricolo, questo è il sistema periventricolare, e di qua partono queste fibre di qua e queste fibre di qua. Queste fibre fatte ad arco, in realtà cosa fanno? Dopo essere partite da questa regione vicino al ventricolo, si dirigono ventralmente e più avanti formano un fascio di fibre qua sotto che si dirige alla neuroipofisi. E queste sono quindi le fibre che portano la vasopressina, intesa come ormone, che va a essere scaricata a livello della neuroipofisi. Una cosa, se mai vi interesserete di vasopressina e anche di ossitocina, da tenere presente che tutti sanno che stanno i mangiocellulari nel paraventricolare sopraottico, in realtà non stanno solo lì, perché come vedete in questa ricostruzione tridimensionale, in realtà neuroni e vasopressina sono un po' sparsi in tutta questa regione e formano dei piccoli agglomerati che si chiamano nuclei accessori e che sono stati variamente descritti. È una cosa molto buffa perché normalmente tutti quelli che si interessano di neuroni magnocellulari scoprono questi gruppi di neuroni, cioè sono stati riscoperti praticamente una decina di volte e sono stati addirittura descritti inizialmente con i lavori di istochimica di Bargmann e consorte e poi dopo costantemente sono stati riscoperti da qualcuno che a un certo punto scrive un lavoro, trova dei referi ancora più stupidi di lui, che glielo accettano, e pubblica un lavoro dove uno lo legge e dice ma questo l'ha già descritto 15 anni fa, ok. Uno dei nuclei più interessanti in questo contesto è un nucleo che si trova in questa regione qua, che si chiama nucleo circolare, che in alcuni animali, per esempio nel maiale, è un nucleo fortemente dimorfico. E questo gruppettino qua non si vede, perché si vede in pochissime sezioni. Ecco, se questo è l'aspetto del sistema magnocellulare, guardate, allo stesso ingrandimento, questi sono i neuroni parvocellulari, capite che c'è una bella differenza, no? Anche nel topo. Questi sono i neuroni parvocellulari del nucleo della striglia terminale, e vedete, questo è il terzo ventricolo, questa è la commessura posteriore, no, questa è la commessura anteriore, e qua è dove finisce la commessura anteriore, e quindi si ha il ventricolo che poi sfocia nel ventricolo laterale, quindi il ventricolo del telencefalo, e il nucleo della striglia terminale occupa questa regione qua, quindi vedete che comincia con questo gruppettino di cellule qua in basso, e poi andando posteriormente questo gruppo si estende maggiormente. Questo è praticamente il primo lavoro in cui è stato descritto questo dimorfismo di queste cellule, ed è del 1985, quindi non è poi neanche tantissimo tempo fa, ma la cosa interessante è che fino ad allora nessuno aveva visto queste cellule e queste fibre, e invece questo De Vries, che adesso è diventato uno dei maggiori ricercatori nel campo della vasopressina, ha fatto la sua tesi di dottorato e ha scoperto che esisteva questo gruppo di cellule utilizzando una particolare fissazione, eccetera. Ha scoperto che esisteva questo gruppo di cellule che c'erano molto di più nel maschio rispetto alla femmina e che nelle aree di proiezione, come il setto laterale, c'è anche un dimorfismo persino più accentuato per quanto riguardava la quantità di fibre a vasopressina, molto accentuata nei maschi e assai meno dense nelle femmine. Notate che la femmina che si vede qua è una femmina trattata con testosterone, proprio perché la sua prima idea, ovviamente, ripeto, si trattava di quasi 25 anni fa, la prima idea era che la differenza sessuale fosse legata al fatto che c'era testosterone nel maschio e non c'era nella femmina, quindi l'esperimento più ovvio è quello di dare testosterone nella femmina, come dovreste aver capito, e a questo punto si vede che continua a mantenersi questa differenza. Se noi non diamo il testosterone, il numero di cellule della femmina è ancora più basso. Questo invece è quello che abbiamo visto noi nella quaglia, e nella quaglia abbiamo di nuovo un fortissimo dimorfismo sessuale con moltissimi neuroni per la vasotocina nel lungo della striglia terminale, parte mediale, pochissima innervazione, pochissimi neuroni invece nel nucleo della striglia terminale della femmina, e allo stesso modo abbiamo una bella innervazione a vasopressina nel nucleo preottico mediale del maschio e praticamente zero nella femmina. Qua vediamo appunto la parte posteriore del sistema della striglia terminale della quaglia, che è localizzata in questa regione. Se noi andiamo a comparare i mammiferi e gli uccelli, che sono i gruppi dove attualmente ci sono dei lavori sperimentali di manipolazione di questo sistema, si vede che, allora, la cosa comune è che c'è un gruppo di cellule sessualmente dimorfiche nel nucleo della stella terminale e che queste cellule proiettano assetto laterale in entrambe le specie con un'innervazione maggiore nel maschio rispetto alla femmina. Poi nei mammiferi esiste il gruppo delle cellule presenti nell'amigdala mediale, che invece è assente negli uccelli, però viceversa, negli uccelli i neuroni del nucleo della stia terminale, oltre a proiettare assetto laterale, proiettano anche al nucleo perottico mediale, dando un'innervazione dimorfica. Quindi sistemi apparentemente simili, poi quando scendiamo nei particolari ci sono delle differenze. Allora, prima domanda è: ci sono effetti del testosterone? In entrambi mammiferi, cioè io dico mammiferi ma in realtà sarebbero roditori, e uccelli, e dico uccelli ma in realtà sarebbero galliformi, perché un mio collega che sta in Germania ha rifatto i nostri esperimenti nel pulcino e nel pollo. E allora, nei mammiferi e negli uccelli, la castrazione, quindi eliminare il testosterone circolante nell'adulto, la castrazione, determina una diminuzione dell'immunoreattività per la vasopressina o la vasotocina, sia nel setto laterale, sia nel nucleo della stia terminale. Quindi c'è una dipendenza nell'espressione di questo neuropeptide dalla presenza di testosterone circolante. Se noi trattiamo i maschi che sono stati castrati con testosterone, otteniamo dei livelli di innervazione simili a quelli del maschio intatto. Quindi è un puro effetto attivazionale, organizzazionale. Attivazionale. Però, differenza, motivo per cui a me piacciono più le quaglie dei topi, se io tratto con testosterone le femmine di quaglia, io non vedo vasotocina, cioè il sistema praticamente non c'è, non può essere stimolato dal testosterone nella femmina. Invece nei mammiferi, se tratto con testosterone le femmine, vedo aumento il numero di fibre e il numero di cellule, che però non raggiungono mai lo stesso livello del maschio. Allora qua vedete appunto gli effetti nella quaglia a livello del nucleo perottico mediale. Sappiamo che il nucleo perottico mediale invece nei mammiferi non si comporta così. Abbiamo, questi sono i maschi normali, castrati, trattati con testosterone. Vedete come nei castrati si ha una riduzione notabile di queste fibre, perché per esempio le fibre a vasotocina del sistema magnocellulare, che sono queste, rimangono tale quale. Non hanno, quindi è proprio un effetto mirato non su tutto il sistema vasotocina, ma solo su quello dimorfico, e poi ricompaiono quando trattiamo con testosterone. Questi animali sono stati castrati all'età di 4 settimane e poi impiantati con testosterone dopo 2 settimane e poi sacrificati all'età di 8 settimane, quando raggiungono la maturità sessuale più o meno nella settimana prima, cioè nella settima. Sì, Shem significa che sono, no, Shem significa che sono state anestetizzate, tagliate sul fianco, però non è stata prelevata la gonade, quindi si dice Shem operated, significa hanno fatto una finta operazione, in modo da avere l'anestesia, il problema di ricostituire la cute perché c'è stata una ferita, eccetera. Quindi hanno avuto dei processi, non sono proprio solamente dei controlli intoccati, perché il controllo intoccato potrebbe aver seguito un'altra strada. Allora, se è vero questo, che cosa succede quando fisiologicamente calano i livelli di testosterone? E noi sappiamo che esistono delle situazioni in cui il testosterone diminuisce. Allora, vasotocina, nella quaglia vasotocina. Allora, questo è quello che capita
quando noi confrontiamo il castrato con il castrato con il testosterone, d'accordo? Il castrato ha un basso livello di innervazione, il trattato con testosterone ha un alto livello di innervazione. Dunque prontico mediale e setto laterale. Esistono situazioni fisiologiche in cui ci sono bassi livelli di testosterone, nella quaglia sì, maschio. E nel momento in cui questo animale viene esposto per almeno 2 settimane a quelli che si chiamano gli short day, cioè un regime di illuminazione che è inferiore alle, cioè uguale o inferiore alle 8 ore di illuminazione al giorno. In queste condizioni normalmente gli animali vanno in riposo sessuale, i testicoli da essere grossi come un fagiolo diventano grossi come una lenticchia e i livelli di testosterone circolante sono bassissimi. Questa è una situazione che noi possiamo contrapporre agli animali messi invece in long day, che cioè hanno più di 12 ore di illuminazione al giorno, in cui invece i testicoli si ingrandiscono e i livelli di testosterone circolanti sono molto alti. Se noi andiamo a vedere le differenze di innervazione, vediamo che soprattutto a livello del nucleo parottico mediale c'è una grossa differenza tra gli animali long day e gli animali short day. Quindi questo ci conforta che alti livelli di testosterone mi determinano una differenza nell'espressione del sistema vasocostrittore. Esiste anche un'altra situazione in cui si hanno bassi livelli di testosterone ed è l'invecchiamento. Gli animali vecchi, nel caso delle quaglie, le quaglie vecchie sono di 3 anni perché gli animali che vivono abbastanza a lungo. Allora, una quaglia maschio di 3 anni ha dei livelli di testosterone minimi e anche dei bassi livelli di innervazione, sia nel nucleo parottico mediale sia nel setto. Cosa succede sia a questo maschio vecchio di no testosterone? Intanto ci sono 2 cose, che lui si sente fortissimo e comincia a copulare, cosa che non faceva più prima, e contemporaneamente si alza enormemente l'innervazione a vasocostrittina del preottico mediale e del setto laterale. Quindi, diciamo, in queste 2 situazioni, che sono situazioni fisiologiche, cioè la caduta di testosterone nel corso degli short day e la caduta di testosterone con l'invecchiamento, noi abbiamo quello che ci aspettiamo succeda se c'è un effetto attivazionale del testosterone sul sistema vasocostrittina, cioè una caduta dell'espressione del peptide. Quindi diciamo che questi 2 esperimenti, questo naturale e questo naturale un po' forzato, quando diamo il testosterone, ci confermano che questa cosa che abbiamo visto negli animali sperimentali è la regola e non è semplicemente legata al nostro esperimento. Cioè la vasocostrittina nei galliformi viene espressa per azione del testosterone. Cosa succede nel ratto? Nel ratto essenzialmente succede la stessa cosa. Queste sono delle immagini prese in campo scuro perché così si vedono meglio le fibre positive rispetto al tessuto. Per chi ha fatto la lezione di laboratorio l'altra volta, vi ricordate che vi ho detto 7 volte, avevo visto anche una foto, no? E se noi invertiamo vediamo meglio queste differenze. Allora, qua vedete che, insomma, nel maschio intatto abbiamo un'enorme quantità di fibre, nel maschio castrato sono partite praticamente tutte nel setto laterale. Quindi una grossa influenza della castrazione per quanto riguarda l'espressione della vasopressina. Ovviamente la domanda che ci siamo posti, tornando alla quaglia, la domanda che ci siamo posti è stata quella ovvia che vi potete immaginare: è il testosterone che agisce o è l'estradiolo, ovvero il metabolita che si origina dal testosterone per azione dell'aromatasi? E questo perché? Perché il nucleo della striglia terminale è una delle regioni dove ci sono più neuroni dell'aromatasi di tutto l'encefalo. Quindi la domanda è: questa aromatasi che cosa fa lì dentro? Magari serve a convertire il testosterone in estradiolo localmente. E allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo provato a somministrare testosterone, estradiolo, sempre ad animali castrati, DHT, che sarebbe l'altro metabolita del testosterone, perché il testosterone può essere aromatizzato e quindi
determinare la produzione di estradiolo, o può essere invece ridotto e quindi determinare la produzione di 5-alfa DHT. Allora, noi possiamo avere un effetto del testosterone perché è il testosterone che agisce sui recettori degli androgeni. Possiamo avere un effetto del testosterone perché produce attraverso l'aromatasi estradiolo e dell'estradiolo che funziona attraverso il recettore degli estrogeni. Possiamo avere un effetto del testosterone perché la reduttasi mi produce 5-alfa DHT, che è un androgeno molto più potente del testosterone che si lega al recettore degli androgeni. Oppure possiamo avere l'effetto del testosterone perché sia l'estradiolo sia il DHT sono importanti e combinati assieme mi determinano l'azione, d'accordo? Quindi abbiamo queste ipotesi alternative: solo il testosterone è importante, solo uno dei due metaboliti, quindi l'estradiolo e il DHT è importante, oppure la presenza contemporanea di due metaboliti che è importante. E quindi i gruppi sperimentali ovviamente cosa sono? Testosterone, sempre castrati più testosterone, castrati più estradiolo, castrati più DHT, castrati più estradiolo più DHT. E allora, qua abbiamo delle differenze tra i mammiferi e gli uccelli. Allora, in entrambi, mammiferi e uccelli, se io do estradiolo ad animali castrati, io ho un'espressione della vasopressina che è simile a quella dei controlli. Quindi l'estradiolo mi porta a un'espressione maggiore della vasopressina o della vasopressina. In entrambi, mammiferi e uccelli, il DHT da solo non stimola il sistema. Quindi gli androgeni da soli non fanno nulla. Né il testosterone, cioè il testosterone fa solo perché viene metabolizzato, ma l'androgeno DHT non fa nulla. Però, se noi diamo estradiolo più DHT nei mammiferi, abbiamo un ulteriore incremento dell'espressione delle vasopressine solo nel maschio e non nella femmina. Invece, se noi somministriamo DHT ed estradiolo negli uccelli, non si hanno variazioni rispetto al solo estradiolo. Quindi, negli uccelli il DHT apparentemente non serve a nulla, nei mammiferi invece il DHT ha un effetto sinergico, cioè di accoppiamento, nei maschi e non nelle femmine. E qua vedete quello che si ottiene appunto nei mammiferi. Questi sono i maschi, queste sono le femmine, questi sono i castrati, ovviamente bassissimo livello di espressione. Questi sono maschi e femmine esposte a DHT, niente. Questi sono maschi e femmine esposte all'estradiolo e vedete che aumenta l'espressione sia nei maschi che nelle femmine. In questo caso l'espressione è misurata come attività di presenza di RNA messaggero. Se noi diamo estradiolo più DHT, vedete che il livello di espressione della femmina rimane uguale a quello del solo estradiolo, mentre aumenta ulteriormente nei maschi che sono stati trattati con estradiolo DHT rispetto ai soli maschi trattati con estradiolo. Quindi abbiamo un effetto sinergico del DHT solo nel maschio. Cosa succede invece nella quaglia? Nella quaglia noi la femmina non l'abbiamo vista perché sappiamo che non succede nulla. Se io do testosterone alla femmina non succede nulla, quindi se gli do estradiolo, se gli do DHT non succede nulla lo stesso. Allora abbiamo guardato solo il maschio. Qua abbiamo i controlli, i castrati, i trattati con testosterone, nucleo della stella terminale, setto laterale, nucleo protico mediale. E vedete che qua è molto più semplice la cosa. Allora, i trattati con testosterone e i trattati con solo estradiolo, che sono questi, sono uguali. Quindi l'espressione della vasocina dipende dall'estradiolo. Se io prendo il DHT, l'espressione è uguale a quella dei castrati, quindi il DHT acqua fresca, non ci fa nulla. E al contrario dei mammiferi, se io metto estradiolo più DHT, rimango uguale al solo estradiolo, quindi non ho
nessun incremento. Vi ricordo che nei mammiferi invece stradiolo più DHT solo nei maschi vi fa schizzare il sistema torapilare. D'accordo? Quindi, di nuovo, piccole differenze su un trend generale: la castrazione, l'assenza di ormoni gonadici vi fa crollare il sistema, la presenza di ormoni gonadici ve lo fa innalzare, l'estradiolo è la molecola chiave, non tanto il testosterone, cioè il testosterone è importante perché viene metabolizzato, ma poi dopo se andiamo a vedere il ruolo del DHT, svolge un ruolo nel maschio dei roditori, non ha nessun ruolo nel maschio dei galliformi. E poi vediamo. Nel caso del mammifero è la vasopressina, nel caso della quaglia, degli uccelli è la vasopressina. Perché? Ricordatevi che comunque sono molto simili. La vasopressina è tipica dei mammiferi, la vasopressina è tipica di tutti gli altri vertebrati, ma svolgono funzioni analoghe. E qua ci sono le foto giusto per convincervi che non vi sto raccontando storie. Allora, in sostanza, riassumendo quello che ho già detto prima, l'estradiolo è l'ormone importante per stimolare, stiamo parlando sempre di adulti, è l'ormone importante per stimolare il sistema parvocellulare sessualmente dimorfico, la vasopressina, la vasotocina, nel nucleo della stria terminale, nei mammiferi e negli uccelli, mentre il ruolo degli androgeni è differente. Nei mammiferi il DHT ha un'azione sinergica con l'estradiolo, solo nel maschio, mentre negli uccelli non fa niente. Allora, questi sono gli effetti attivazionali. La seconda domanda che siamo posti è: esistono degli effetti organizzazionali di questi steroidi oppure no? Su questo particolare sistema, cioè il sistema vasopressina-vasotocina. Allora, vediamo che cosa succede al sistema a vasopressina. In parte l'abbiamo già visto quando abbiamo parlato dei settori endocrini, ma vediamo di riassumere, magari oggi risulta più chiaro. Allora, abbiamo detto, il sistema vasotocina è presente praticamente solo nel maschio. La somministrazione di testosterone alla femmina non stimola espressione della vasotocina. Questa è la comparazione tra un maschio castrato e esposto a testosterone, che vedete cellule fibra della vasotocina, e una femmina ovariectomizzata e trattata con testosterone, zero. Vi ricordo che se questo fosse un mammifero invece avrebbe delle cellule. Quindi diciamo che il sistema dei galliformi è un sistema un pochino più pulito per giocarci, perché escludiamo completamente un sesso, non abbiamo problemi con il sesso femminile e possiamo giocare solo su un altro sesso, su quello maschile. Nel caso dei mammiferi invece bisogna sempre considerare che il sistema è plastico anche nella femmina e quindi considerare anche le femmine. Che è quello che si vede qua, cioè nei ratti il sistema a vasopressina è presente anche nelle femmine, la somministrazione di testosterone a femmine adulte stimola l'espressione di vasopressina nelle femmine. Allora, lasciando perdere un attimino la vasotocina e la vasopressina, che cosa fa l'estradiolo degli uccelli dal punto di vista del comportamento sessuale? Allora, l'estradiolo negli uccelli ha un effetto di demascolinizzazione dei maschi, ovviamente, e quindi la presenza nel corso dello sviluppo di alti livelli di estradiolo induce un fenotipo comportamentale femminile o comunque non maschile. Invece, se io blocco l'aromatasi con un bloccante dell'aromatasi e quindi impedisco la produzione di estradiolo, le femmine acquisiscono un fenotipo comportamentale maschile, cioè tentano di copulare le altre femmine quando adulte. Allora, evidentemente l'estradiolo ha un effetto organizzazionale, perché stiamo parlando di dare estradiolo o dare inibitore dell'aromatasi durante il corso della vita embrionale. L'estradiolo ha un effetto organizzazionale sullo sviluppo del comportamento copulatorio e questo effetto è essenzialmente di indurre la comparsa di un fenotipo comportamentale femminile. Quando l'estradiolo non c'è, viene fuori il comportamento maschile. Se vi ricordate quello che abbiamo detto sui mammiferi, questo è esattamente l'opposto. No? I mammiferi abbiamo detto che l'estradiolo è quello che determina il comportamento maschile, perché l'estradiolo delle femmine non può raggiungere nel cefalo bloccato dall'alfa fetoproteina. Ovviamente siamo in una situazione diversa però, perché la madre non c'è, non produce estrogeni, non c'è la placenta, quindi tutto quello che è presente dentro l'uovo o è stato lasciato nell'uovo dalla madre nel momento in cui è deposto l'uovo, per esempio sostanze inquinanti, xenoestrogeni, eccetera, oppure qualcosa prodotto dall'embrione. Ma nel corso dello sviluppo non c'è più la continua presenza della madre. Apro una piccola parentesi, questo è il motivo per cui gli embriologi per molti anni hanno preferito lavorare sull'embrione di pollo che sull'embrione di topo, di ratto, perché l'embrione di pollo è un ambiente chiuso, noi sappiamo quel che c'è dentro e sappiamo quel che ci infiliamo dentro. Quando lavoriamo con un mammifero, sapere quello che c'è dentro a un feto, bisogna sapere prima quello che fa la madre, quello che fanno gli altri feti, eccetera. Quindi si è una situazione molto più chiara quello di studiare l'embriologia degli uccelli. Allora, qua vediamo che cosa succede a livello del sistema a vasotocina. Il sistema vasotocina, allora, questi animali, per metterli tutti nella stessa condizione, sono stati trattati in questo modo. Allora, sono stati iniettati nel corso della vita prenatale. Questa iniezione è stata fatta prima del giorno 12, perché il giorno 12 è la fine del periodo critico per il differenziamento del comportamento dei galliformi. Poi questi animali sono stati fatti schiudere, sono stati allevati fino all'età di 4 settimane. All'età di 4 settimane, via le gonadi. Poi, dopo 2 settimane, sono state date, è stata data una capsula contenente testosterone. Ancora 2 settimane, gli animali sono stati testati per il comportamento e sacrificati, analizzati per la distribuzione delle fibre vasotocina. E qua vi faccio vedere quello che capita a livello del nucleo della fetta terminale. Allora, i controlli in questo caso sono un po' complicati. Sono animali che nel corso dello sviluppo hanno avuto olio, perché noi sciogliamo l'estradiolo in olio, quindi gli diamo il veicolo. Nel corso dello sviluppo hanno avuto olio. A 4 settimane sono stati castrati, a 6 settimane hanno ricevuto testosterone. A 8 settimane sono stati testati per il comportamento copulatorio, alto comportamento copulatorio, e poi sacrificati. Allora,
il controllo hanno olio,
castrati e poi trattati con testosterone.
Ma in età adulta?
Sì, il trattamento standard nella quaglia è 4 settimane castrazione, a 6 settimane testosterone. Allora, in queste condizioni, questi controlli maschi copulano, questi controlli femmine non copulano. Queste femmine però, rispetto alle femmine normali, hanno alti livelli di testosterone, perché gli abbiamo dato noi. E quindi questo mi dimostra, allo stesso modo, che questo sistema di fibra vasotocina non c'è nella femmina, perché anche la femmina esposta a testosterone non ce l'ha. E contemporaneamente la femmina esposta in questo modo non ha comportamento copulatorio, quindi non c'è il sistema vasotocina e non c'è neanche l'insieme di circuiti che vi determinano il comportamento copulatorio. Se io do estradiolo prima del giorno 12, che cosa succede? Poi castro e do testosterone l'adulto, succede che il maschio non ha neuroni a vasotocina, la femmina non ce ne ha neanche lei, e questo qui, né il maschio né la femmina hanno comportamento copulatorio. Quindi la presenza di estradiolo nel corso dello sviluppo mi ha determinato l'organizzazione dei circuiti in senso femminile, cioè niente vasotocina, niente comportamento copulatorio. E non ha avuto effetti sulla femmina. Se invece blocchiamo il la produzione di estradiolo con un inibitore dell'aromatasi, ecco che nel maschio non abbiamo nessuna alterazione, ma nella femmina invece, castrate, trattate con testosterone da adulto, abbiamo la comparsa dei neuroni a vasitocina e contemporaneamente la comparsa del comportamento copulatorio maschile. Ergo, quello che vi dicevo prima, la presenza di estradiolo diventa un fattore per organizzare i circuiti in senso femminile. La sua assenza è il fattore che mi permette di organizzare i circuiti in senso maschile. E questo vale sia per il circuito vasitocina, sia per gli ipotetici altri circuiti che controllano tutto il comportamento copulatorio. E ovviamente, quando noi abbiamo scoperto questo, pensavamo di poter andare su Nature, ma poi purtroppo non ci siamo riusciti. Perché abbiamo detto, allora vanno di pari passo, quindi la vasitocina è la molecola che stimola il comportamento sessuale. Abbiamo finalmente, dopo tanto tempo, trovato il trick. E invece cosa succede? Succede che se noi somministriamo vasitocina direttamente dentro all'encefalo, abbiamo una inibizione del comportamento copulatorio. Quindi la vasopressina regola sì il comportamento copulatorio, ma lo inibisce. Non solo, come controprova, se noi diamo un antagonista del recettore della vasopressina, della vasitocina, e quindi blocchiamo l'interazione vasotocina con il recettore, abbiamo che cosa? Un aumento del comportamento copulatorio. Ergo, questa è una riprova che la vasotocina serve a inibire, e quando io impedisco alla vasotocina di agire, quindi non l'aggiungo esternamente come nel primo esperimento, ma blocco il recettore, io ho un aumento del comportamento sessuale. E se io contemporaneamente do vasotocina che inibisce e un antagonista del recettore che invece mi fa salire il comportamento copulatorio, io ho una situazione di equilibrio che è simile a quella del normale.
Quindi uno ti inietta la vasotocina, ma gli dà la
situazione di sapore. E gli do anche l'antagonista.
Contemporaneamente in una situazione che tu poti inibire.
Il che conferma, cioè diciamo questi sono i tre esperimenti che si devono fare, il che conferma che la vasitocina invece di stimolare, come noi pensavamo, e come diciamo l'osservazione dell'immunistochimica e del comportamento ci induceva a ritenere, invece di essere un stimolatore del comportamento sessuale è un inibitore. Allora ovviamente abbiamo dovuto abbassare le pretese, ritirare le penne che avevamo tirato fuori, e l'unica spiegazione che ci possiamo dare è che i due sistemi viaggiano in parallelo, cioè il sistema sconosciuto che mi determina il comportamento copulatorio viene stimolato dal testosterone, ovvero dall'estradiolo, dell'adulto, così come il sistema vasitocina. Ma il sistema vasitocina serve a regolarmi l'ipotetico circuito che controlla il comportamento, e diciamo che l'unica metafora che io sono riuscito a escogitare è quella di dire: se io viaggio con una macchina o una bicicletta in pianura, in realtà non ho bisogno dei freni, perché in qualsiasi situazione, se sono in bici, metto un piede per terra e mi fermo. Quando ho bisogno del freno? Quando devo andare in discesa. E quindi evidentemente nel momento in cui l'animale è predisposto a fare attività copulatoria, sviluppa anche, stimola anche il sistema che gliela va a controllare. Se è castrato, non se ne fa nulla di sprecare dell'energia per fare anche la vasitocina, tanto che cosa va a fare la vasitocina? Nulla, non reprime nulla. Se invece ha testosterone circolante ed è in attiva fase di
accumulazione, la prostacina può servire a ridurre e a regolare questa attività. Questa è l'unica speranza che abbiamo, poi ci spariamo. Allora, che cosa succede invece con gli effetti neonatali degli steroidi sessuali nei mammiferi, ovvero nei roditori? Allora, questi grafici ci dicono questa cosa. Intanto vedete che siamo sempre maschi e femmine, perché sappiamo che nei mammiferi abbiamo sensibilità di questo sistema sia nei maschi che nelle femmine. Le femmine sono quelle nere, i maschi sono quelli bianchi, anche qua a seconda dei lavori hanno cambiato colore, ma non importa. Allora, la mascolinizzazione, che negli uccelli dipende dalla assenza di estrogeni, di estradiolo, la mascolinizzazione viene fuori nei mammiferi quando noi trattiamo con testosterone, con DHT, con estradiolo e con estradiolo di DHT. Significa che in realtà nei roditori l'estradiolo mascolinizza, che quello sapevamo già. Quindi questo, diciamo che è un qualcosa che a me personalmente mi ha sconvolto abbastanza, perché non riuscivo a capire come è possibile che un sistema che nell'adulto è così simile e risponde agli steroidi allo stesso modo possa avere diciamo una via di differenziamento totalmente opposta, non un pochino diversa, ma totalmente opposta dei mammiferi negli uccelli. Perché negli uccelli l'estradiolo blocca, nei mammiferi l'estradiolo fa diventare maschio. E quindi questo è stato veramente un grosso problema che è difficile da risolvere. Però mi ho pensato di andare a studiare qualche altro sistema alternativo. E quindi, abbandonate le mie amate quaglie, abbiamo preso i topolini knockout per l'aromatasi. Allora, evidentemente i topi knockout per l'aromatasi sono un ottimo modello per studiare gli effetti degli estrogeni, perché di base non ce li hanno. E noi possiamo giocare dandogli estrogeni, perché loro hanno tutto il sistema che risponde agli estrogeni, hanno il recettore, tutto è pronto a rispondere agli estrogeni, solo che non ce li hanno. E quindi, cosa abbiamo fatto? Abbiamo studiato il sistema vasopressina in condizioni normali, in questi animali, oppure dopo somministrazione prolungata di estradiolo e DHT nell'adulto. E allora, se noi andiamo a vedere gli animali non manipolati, noi vediamo che c'è una enorme differenza tra quelli che sono gli animali wild type e quelli che sono gli animali knockout per l'aromatasi, che quindi non producono estrogeni. Vediamo che c'è proprio una differenza enorme sia nel numero di cellule sia nella presenza di fibre. Quindi questo dato, questi sono animali adulti, ci fa dire c'è un possibile effetto organizzazionale, è quello che ci aspettiamo ovviamente, cioè la mancanza di estrogeni. Secondo questa mancanza è sempre, dal momento del concepimento al momento in cui l'animale è stato sacrificato, la mancanza di estrogeni non mi ha permesso di organizzare il sistema. Quindi diciamo in linea con quello che ci potevamo aspettare. Questo si vede anche nel setto laterale, questi sono i dati quantitativi, dove si vede che c'è una forte caduta nella immunoreattività a livello del nucleo della stria terminale, a livello del setto laterale, a livello della amigdala posteriore e così via. E a conferma di tutto ciò che si sa sui roditori, non ci sono differenze di immunoreattività nell'area preottica e nel nucleo suprachiasmatico, quindi siamo tutto in linea con quello che ci aspettavamo. A questo punto abbiamo preso gli animali e li abbiamo trattati da adulti
quindi non da neonati ma da adulti, con DHT ed estradiolo accoppiati. Allora, questa è la situazione di partenza, no? I wild type intatti e i knockout intatti. Grande differenza di innervazione, in questo caso del setto laterale. Però guardate cosa succede quando andiamo a vedere gli animali che sono stati esposti a DHT più estradiolo. Abbiamo la presenza di fibre e di immunoreattività per la vasopressina sia negli animali knockout per l'aromatasi, sia per gli animali wild type. E allora questo significa che la carenza di estradiolo nel corso dello sviluppo non gli ha fatto nulla. Il sistema c'è. Ha necessità di estradiolo, sì, ma quando? Da adulto. Non nel corso della vita embrionale. Quindi, il sistema ha vasopressina nel topo, non si altera in mancanza di estrogeni nel corso dello sviluppo. E questo direi che è un risultato piuttosto nuovo. L'abbiamo pubblicato all'inizio di quest'anno e che ci induce a pensare qualcosa di diverso dal semplicemente accettare che gli estrogeni nei mammiferi indirizzino il sistema vasopressina in senso maschile. Non è vero, perché un topo knockout per l'aromatasi esposto a DHT ed estradiolo da adulto mi fa vedere le fibre allo stesso livello dei topi wild type. E qua abbiamo i conteggi, quindi risparmio, ma comunque vedete che i knockout e basta hanno bassi livelli di innervazione, tutti gli altri animali invece hanno alti livelli di innervazione, che significa che i knockout più DHT ed estradiolo e i wild type più DHT ed estradiolo hanno lo stesso livello di innervazione.
Quello che aveva detto quando aveva parlato di comportamento sessuale, che l'estradiolo era necessario per mascolinizzare il circuito nella fase prenatale, non è vero?
Stiamo parlando di vasopressina, Stiamo parlando di vasopressina, non di comportamento. Stiamo parlando di vasopressina.
Solo su vasopressina.
Stiamo parlando di vasopressina. Allora, apparentemente cosa succede? Quindi la privazione dell'estradiolo per tutta la vita in realtà non ha effetti sull'organizzazione del sistema a vasopressina del topo adulto. Quindi l'espressione della vasopressina negli adulti è solo funzione del fatto che nell'adulto ci siano o non ci siano altri livelli di estradiolo. Ergo, il sistema a vasopressina nei mammiferi non si differenzia sotto il controllo degli estrogeni. Allora la domanda è, ci sarà un effetto degli androgeni? Allora, scusate perché voglio solo capire, cioè, mi manca un pezzo, va bene, non ve lo faccio vedere. In realtà abbiamo dei dati che ci dicono che è così, cioè se noi andiamo a guardare animali che sono TFM, cioè che hanno un recettore degli androgeni che non funziona, in questi animali in maniera sorprendente il sistema a vasopressina è meno espresso che negli altri animali. Quindi la mancanza dell'azione degli androgeni ha un effetto sul sistema vasopressina. Il che è un rovesciamento completo della idea che avevamo detto inizialmente, sì, ma forse ve lo potete vedere quando abbiamo parlato dell'effetto degli estrogeni e degli androgeni sul differenziamento. È ancora qualcosa che diciamo dobbiamo raffinare un po', spero durante questo congresso di avere nuove idee, perché facciamo proprio una tavola rotonda sull'effetto degli androgeni, cercheremo di capire se ci sono delle differenze legate agli androgeni più che agli estrogeni. Allora, questo per quanto riguarda il sistema vasopressina. Abbiamo visto che l'ossitocina e la vasopressina sono importanti nel controllare i comportamenti parentali di coppia. Questi comportamenti vengono anche identificati con il termine di comportamenti sociali, perché in definitiva il comportamento di coppia, il riconoscimento del partner oppure la preferenza ad avere molti partner, il fatto di stabilire una coppia stabile, la divisione dei compiti all'interno della coppia, eccetera, sono delle interazioni sociali. E una delle interazioni sociali più importanti che si hanno nelle società animali e umane è quello del comportamento che uno ha nei confronti dell'altro individuo, come sta al di fuori, al di là del proprio io, quindi quello che viene definito e localizzato all'interno di quello che è il comportamento aggressivo. Ovviamente può mancare del tutto, essere molto basso, essere presente oppure essere molto presente, e qua evidentemente vediamo un comportamento particolarmente aggressivo. Innanzitutto bisogna stabilire una differenza tra aggressività e dominanza, e questa differenza, almeno quello che viene detto sui libri, è: l'aggressività è un comportamento che in maniera intenzionale porta dei danni a un individuo della stessa specie. Che poi i danni ci siano o meno, però l'azione è quella di tentare di fare dei danni. Quindi mordere, incornare, scalciare, questa è l'aggressività. Invece la dominanza è qualcosa un pochino diverso, cioè un comportamento che molto spesso non coinvolge il fatto di venire fuori con dei danni, ma semplicemente quello di esprimere un livello di potere nei confronti di un conspecifico. E quindi è come quando io vi dico state zitti, non è un comportamento aggressivo il mio state zitti, perché in realtà non vengo lì a due sberle, stai zitto, quello è un comportamento aggressivo, però è un comportamento di dominanza, perché è implicito, dico state zitti, poi vedo quelle due là in fondo che parlano sempre e loro sanno, che dice ah, poi quando arriva all'esame si ricorda che fa, e quindi te ne sto zitto o zitta a seconda dei casi. Giusto? E quindi il mio comportamento di dominanza senza essere aggressivo, non c'è nessuna aggressività, non c'è bisogno, perché la situazione pone questo effetto. Quindi tanto molto spesso noi confondiamo, però molto spesso pensiamo all'aggressività come la dominanza e la dominanza come l'aggressività, in realtà sono due cose diverse. Allora, se noi vediamo da questo punto di vista, tra gli umani in realtà i fenomeni di aggressività non sono così diffusi come ci viene fatto credere leggendo i giornali o sentendo la televisione, perché in realtà se noi pensiamo a quello che capita a noi come individui, in definitiva un effetto di danno fisico come interazione con un altro individuo sono pochi di noi che ce lo possono raccontare, che sia capitato, non so, nell'ultimo anno. Mentre invece se noi parliamo di comportamenti di dominanza, sicuramente abbiamo un sacco di comportamenti di dominanza. Quando io telefono al rettore e gli dico mi dà il segretario, lui dice no, lui fa il comportamento di dominanza. Io sto zitto perché sono direttore e non sono rettore. Chiudi. Lui, molto arrabbiato. Un esempio abbastanza carino di dominanza, non so se avete mai visto questo film, ogni tanto lo ritrasmette la televisione, Duel, che è un film, forse il primo film di Spielberg, dove c'è una corsa folle di un'auto che viene inseguita da uno di questi camion che ci sono negli Stati Uniti, che sono enormi, spaventosi, che comincia a inseguirla per strade di montagna. Allora, questo si chiama comportamento di guida aggressiva. E in effetti, anche se chiamo comportamento di guida aggressiva, è un comportamento di dominanza, ed è quello che voi che avete la vostra macchinina, se l'avete, siete fermi in coda, dietro compare un Mercedes o un Porsche e questo comincia a fare boom,
boom, boom, e voi vi spostate a destra, lui cerca di superarvi a destra, spostate a sinistra e cerca di spostarvi a sinistra. In qualche modo cerca di farvi fare delle cose che magari voi non vorreste fare, e ce l'avete sempre in coda, sempre con questa sensazione che sta per superarvi, oppure se voi appena appena mollate l'acceleratore lui vi entra dentro. E in generale questo è un comportamento molto più diffuso degli uomini rispetto alle donne, e il comportamento è accentuato se l'uomo è solo, ed è ancora più accentuato se l'uomo è solo e guida una macchina di alto rango, appunto una Mercedes, una Porsche, contro una piccola 500. Quindi c'è questa dinamica, ed è questo un chiarissimo esempio di dominanza. Allora, quando noi facciamo dei comportamenti, diciamo, normali, senza arrivare proprio all'espressione di uno scontro, in realtà noi facciamo una serie di strategie, discutiamo, negoziamo, invece di arrivare a uno scontro diretto. Cioè, facciamo un esempio tra di noi, io vi dico, l'esame di laboratorio sarà domani, e voi dite, ma professore, come facciamo a studiare stanotte? Ci pensi un pochino, dico, ma io stasera finisco e domani facciamo l'esame. No, ma vediamo, noi abbiamo un altro impegno domani, magari la prossima settimana. Allora si cerca di arrivare ad una negoziazione, no, non c'è uno scontro diretto, io cerco di imporre la mia situazione e voi cercate di discutere questa posizione. Okay? E quindi si arriva a quello che capita normalmente in questi reality che si vedono da tutte le parti in televisione. Io ho messo il Grande Fratello perché mia figlia ai suoi tempi ha fatto una testa sul Grande Fratello, quindi ha fatto una testa così, e dove effettivamente c'è un continuo negoziare e anche un continuo associarsi per far fuori il più debole, e poi quando il più debole è fatto fuori questa associazione si scioglie rapidamente perché poi si cerca un altro bersaglio e così via. E quindi tutto questo viene in qualche modo inglobato in questa definizione di comportamento competitivo o agonistico, che comprende quindi tutta una serie di piccoli comportamenti di dominanza e di aggressività che si combinano assieme in una strategia globale. Ora, evidentemente noi abbiamo degli esempi molto chiari di questi comportamenti, se pensiamo agli sport fisici in cui abbiamo un incontro tra due individui, come è chiaramente il massimo è il pugilato, la lotta, dove c'è proprio un contatto fisico, ma se vogliamo anche il tennista che prende a racchettate l'avversario scagliandogli palle sempre più veloci, sempre più dure, è chiaramente un comportamento molto aggressivo, però questo è presente in tutti gli animali. Infatti ho messo questa foto di queste aragoste, che sono degli animali super aggressivi in realtà, la chela che hanno è veramente un'arma molto potente, e se uno va a vedere le aragoste in natura molto spesso sono tutte belle amputate, senza la zampa, senza l'antenna, eccetera, legate al fatto che in questi frequenti incontri usano la chela a mo' di forbicione e tagliano un po' di tutto, tant'è vero che se andate negli allevamenti di aragoste sono tutte con le chele belle fasciate proprio per impedire di mutilarsi. Allora, tutto questo per introdurre quelle che sono le teorie alla base delle spiegazioni di questo comportamento aggressivo. Allora, la teoria che è stata in voga per moltissimo tempo è la teoria di Lorenz, sicuramente sapete chi è Lorenz, è grande, il padre dell'etologia. E in pratica lui ha detto questo: l'aggressività è un comportamento spontaneo che esiste, che non possiamo bloccare e che praticamente è qualcosa come dire la fame è un comportamento riproduttivo, è un comportamento di base dell'individuo. E in questo comportamento l'individuo spende dell'energia, quindi deve avere dell'energia per fare questa azione aggressiva. E quindi quello che sostiene Lorenz è che c'è una specie di recipiente
dove accumuliamo energia, questo recipiente è chiuso da una valvola che tiene fino a un certo punto. Quando la quantità di liquido, ovvero di energia accumulata in questo serbatoio, supera un certo livello, la valvola viene rilasciata e si ha un'azione, in questo caso nel modellino si tira su la carrucola e quindi si tira su il peso attraverso la carrucola. E quindi in pratica la risposta che noi abbiamo qua varia a seconda dell'energia rilasciata dalla valvola, quindi se la valvola molla di colpo il peso andrà su di colpo, se la valvola molla poco a poco il peso andrà su a poco, ma è inevitabile perché questo non lo riusciamo a stoppare. Quindi l'aggressività è inevitabile, l'accumulo di energia deve trovare uno sfogo, uno scopo, e in questa situazione sia gli animali che gli umani sono in cerca attiva di uno scontro, cioè una situazione che gli serve a scaricare questa aggressività. Se ci pensate, beh, molto spesso questo viene detto, no? Cioè il ragazzino terribile in classe, di solito l'insegnante chiama la madre e dice ma perché non fa giocare a pallone? Così sfoga la sua aggressività, cioè l'idea, il concetto è questo. Quindi Lorenz si concentra su cosa? Sull'ambiente interno, cioè l'animale di per sé. E l'animale che accumula questa energia è l'animale che la deve dissipare in un contesto aggressivo. Quindi abbiamo l'importanza dell'ambiente interno, e però diciamo che la debolezza è quella che l'ambiente esterno non viene preso tanto in considerazione se non nella parte finale, cioè nell'effetto di questa aggressività, e quindi dell'ambiente esterno Lorenz se ne disinteressa, in quanto come ambiente che possa poi influenzare i comportamenti successivi. E allora successivamente è stato introdotto questo modello di Deutsch, che è un modello multifattoriale, dove vedete che abbiamo delle frecce rosse che sono frecce stimolatorie, frecce blu che sono frecce inibitorie, frecce verdi che indicano genericamente dei cambiamenti, quindi delle fluttuazioni di qualcosa, e vedete che non c'è più solamente il cervello e il muscolo, che è essenzialmente il modello di Lorenz, cioè l'accumulo di energia qua dentro che poi mi determina uno sfogo muscolare evidentemente, ma ci sono vari fattori che agiscono sul cervello, intanto il sistema sensoriale che serve a regolare i circuiti cerebrali, gli ormoni che a loro volta regolano i circuiti cerebrali, la stessa azione che io compio con il mio atto aggressivo va a modificare l'ambiente, il quale va a stimolare il sistema sensoriale, il quale mi va a regolare l'attività dei circuiti nervosi, detti i soldoni. Io do un pugno a te e sono bello tranquillo e sono pronto a dartene un altro. Se tu mi rispondi, mi dai un altro pugno, magari decido che va bene così, ho sfogato la mia aggressività a sufficienza. Quindi l'ambiente esterno e le reazioni dell'ambiente esterno che modificano le mie intenzioni, per esempio. Quindi si è passati da un modello che descriveva l'aggressività come un qualcosa di inevitabile a un modello che invece dice che l'aggressività, pur riconoscendo la inevitabilità dell'aggressività, dice che questa viene modulata da molti fattori, non solo da un accumulo di energia a livello del sistema nervoso, ma viene modulata da molti fattori, per noi ovviamente sono interessanti i fattori ormonali, e anche l'ambiente gioca un ruolo fondamentale nella risposta aggressiva. Sempre considerando l'ambiente, è abbastanza interessante che se noi guardiamo il Nord America e l'Europa, cioè due tipi di società molto, molto simili tra di loro, vediamo che a seconda delle stagioni dell'anno abbiamo un incremento degli, in questo caso sono aggressioni, si pensa di aggressione di maschi nei confronti di femmine, sì, esatto così. C'è un numero di aggressioni che raggiunge il picco durante i mesi più caldi dell'anno, cioè luglio-agosto in sostanza.
Uomo,
questo è uomo. Cioè, ovviamente, siccome si tratta di uomo, non è che possiamo essere molto sicuri di quale sia la base di questo, la temperatura, oppure siccome questa la stagione calda, di solito è anche la stagione in cui siamo più irritabili e l'aggressività è dovuta a un aumento della facilità a irritarsi, o ancora ci sono più occasioni di scontro perché attraverso la temperatura più calda si fa una vita sociale più intensa rispetto ai mesi più freddi. Cioè, spiegazioni possono essere molte, chiaramente, come in tutte le cose quando si guarda l'uomo non è che siano mai delle cose definitive. E allora tralasciamo per un momento l'uomo e cerchiamo di capire come possiamo sviluppare dei modelli per studiare l'aggressività, che sono quelli che intendo spiegare io, ovviamente, siccome non sono uno psicologo, quindi di uomo ne conosco poco. Allora, innanzitutto dobbiamo definire il comportamento aggressivo, poi dobbiamo essere messi nella condizione di poterlo riconoscere e poi dobbiamo misurarlo. E infine, quali sono le condizioni ambientali di laboratorio che possono stimolare l'aggressività. Perché, tra parentesi, se noi abbiamo selezionato, che so io, alcune specie di polli per farne polli da ingrasso, e perché questi animali intanto ingrassano più facilmente degli altri, ma anche perché sono più pacifici di altri polli, altrimenti messi tutti assieme in un'aia si ammazzerebbero di botte. Quindi, per quanto possa essere aggressivo un pollo di allevamento, la sua aggressività è sempre estremamente ridotta rispetto a quelli che sono i polli allo stato brano. Lo stesso vale per le mucche, per le pecore, per gli stessi cani, i gatti, tutti gli animali domestici, in qualche modo, come conseguenza dell'addomesticamento, hanno dei livelli di aggressività che sono estremamente bassi. Tant'è vero che quando voi vi trovate il vostro gatto che vi graffia, rimanete stupiti, perché non è normale che il gatto graffi, a meno che voi non andate proprio a stimolarlo brutalmente. Il gatto in casa ne sta pacifico, tranquillissimo. Guardate un gatto in campagna. Il gatto in campagna acchiappa qualsiasi cosa che gli passa sotto. Quindi dobbiamo in qualche modo, se vogliamo definire dei modelli sperimentali, tener conto di queste cose. Definire in maniera chiara il comportamento aggressivo, avere gli strumenti per riconoscerlo e misurarlo e vedere quali sono le condizioni di laboratorio per poterlo studiare con comodità. E allora, sono state fatte diverse classificazioni, io ne ho trovate due, ma potete trovarne probabilmente altre anche voi, e come vedete abbiamo, secondo un certo tipo di classificazione, possiamo avere l'aggressività di tipo predatoria, che significa essenzialmente indotta dalla fame e tentativo di procurarsi del cibo. L'aggressività tra i maschi, che è un'aggressività che normalmente mi porta poi in una situazione di dominanza nei confronti degli altri maschi, un'aggressività che è stimolata dalla paura, una situazione in cui io mi sento a disagio e rispondo con un'elevata aggressività, l'irritabilità, un'aggressività territoriale, un'aggressività materna, la madre che difende i piccoli, e un'aggressività nei confronti di strumenti che vengono esposti. Allora, io vedo uno che ha un coltello, rispondo cercando di prenderlo a pugni. Ovviamente ho due risposte possibili. O cerco di prenderlo a pugni per disarmarlo, oppure la risposta di fuga che abbiamo visto l'altra volta, con l'adrenalina a 1000 mentre comincia a scappare. Poi, questa seconda classificazione, invece, sono stati in qualche modo inglobati questi comportamenti in quattro tipi di aggressività, sempre la predazione, che comunque è una base importante, che però diciamo che la predazione molto spesso non è proprio aggressività, perché l'aggressività è su un individuo della stessa specie, molto spesso la predazione si fa su individui di un'altra specie. Poi abbiamo in blocchi i comportamenti di autodifesa, in blocchi i comportamenti parentali di difesa e poi i conflitti sociali. Come vi dicevo appunto, l'attacco predatorio è un pochino diverso anche perché, come è scritto sotto, mentre gli altri attacchi vengono determinati da situazioni emotive, e quindi parliamo di situazioni emozionali, chiaramente l'attacco predatorio di solito non è una situazione emozionale, anzi è una situazione molto razionale, ho fame, voglio mangiare, mi acchiappo la preda, e quindi è anche detto un attacco a sangue freddo, nel senso che è pianificato nelle sue varie componenti. E molto spesso appunto poi diventa una parte del comportamento di assunzione di cibo. Esattamente, se avete il vostro gatto a casa, può essere pasciuto finché volete, ma se atterra un colombo sul vostro balcone, il gatto scatta improvvisamente tentando di acchiappare il colombo. Attacco predatorio. Allora, i modelli di studio per studiare soprattutto i fattori interni sono molteplici. Qua io ve ne ho messi una serie, diciamo storica, perché alcuni di questi sono assolutamente vietati oggi. Allora, da un lato si può studiare il comportamento di uccisione dei topi da parte dei gatti, vedere in quanto tempo viene ucciso un topo. Questo oggi non è più possibile farlo. Se mandate un progetto del genere a un comitato etico, vi mandano i carabinieri, quindi non si fa. Ancora, in tempi successivi, stimolavano con l'elettroshock i centri nervosi per andare a vedere gli attacchi. Anche questo, diciamo, è quasi del tutto abbandonato, ci vogliono dei permessi super speciali per fare cose di questo genere. Cose che vengono utilizzate attualmente sono invece un aumento dell'aggressività tenendo l'animale isolato e poi mettendolo improvvisamente di fronte a un intruso. Quindi l'isolamento come fattore di, se vogliamo con Lorenz, di aumento di energia che a un certo punto si deve sfogare. Poi in generale il test più utilizzato è il test residente intruder, cioè io ho un animale che se ne sta bello tranquillo, non è cioè l'isolamento è qualcosa di forzato dove c'è anche proprio l'animale non sente gli altri animali che stanno nelle altre gabbie, eccetera, proprio l'isolamento è qualcosa di emotivamente molto forte per l'animale, ma invece c'è dell'animale che sta normalmente nella sua gabbia, sente i rumori degli altri che stanno nelle gabbie vicine, ma se io gli ficco un estraneo nella sua gabbia, non ci pensa molto a prenderlo a botte e cercare di farlo fuori. Per quanto riguarda il comportamento aggressivo delle femmine, l'unica situazione in cui le femmine di roditore sono aggressive è quando hanno i piccoli e quindi si studia normalmente l'aggressività materna. Diciamo che questi due test, il residente contro l'intruso e la madre contro l'intruso, sono i due test più utilizzati attualmente se si studiano i roditori. Poi possiamo cercare di stimolare in qualche modo l'ipotalamo e vedere cosa succede, e possiamo ancora andare a vedere i comportamenti più che di aggressività di dominanza nelle società di primati per capire alcune cose. Quello studi di laboratorio. Se andiamo in campo, invece, in campo, intanto in natura sappiamo che in realtà le lotte tra consanguinei sono difficilmente estremamente cruente. E normalmente quando sono cruente si pensa che l'animale abbia perso i suoi freni inibitori, i suoi limiti. Quello che si vede invece in campo è che gli animali esibiscono dei comportamenti particolari di minaccia o di sottomissione, cosa che non fanno in laboratorio, cioè se io prendo un topo intruso e lo metto dentro la gabbia di un altro topo, il topo residente comincia a legnare quasi a sangue freddo, cioè senza nessun tipo di manifestazione, e l'altro le prende e le ridà nello stesso modo. Invece, diciamo, in campo normalmente l'animale che vuole sfogare l'aggressività mostra dei segnali, il cane vi ringhia, e quello che vuole sottomettersi si sottomette letteralmente, si butta per terra, fa vedere il collo, cioè la vena giugulare, e dice adesso vediamo se hai il coraggio di azzannarmi lì. E normalmente si fermano a questo punto, cioè è una manifestazione di aggressività che poi termina in un effetto di dominanza più che in un effetto cruento. Per quanto riguarda l'uomo, quello che ho letto è che nel caso della nostra specie noi abbiamo le braccia che sono il segnale di minaccia, e quindi muovere le braccia può essere interpretato come un segnale di minaccia, anche se in effetti se noi ci paragoniamo agli altri mammiferi, noi non abbiamo delle parti estremamente specializzate al nostro corpo per eseguire questa minaccia, cioè noi non abbiamo le corna come le mucche o i cervi, per cui noi possiamo sì muovere le braccia, ma poi cosa ci facciamo con le braccia? E questo è un po' il problema della nostra specie, perché in effetti noi usiamo dei prolungamenti delle braccia, che sono i coltelli, le spade, oppure le armi da fuoco, e lì a questo punto non abbiamo più il segnale di sottomissione, eccetera, perché veniamo raggiunti molto prima di poterci sottomettere. Nel caso della nostra specie il comportamento di sottomissione tipico è quello di raggomitolarsi per terra in posizione fetale, in qualche modo in posizione da bambino piccolo, per dire guarda mi sono ridotto ai minimi termini. Però diciamo che nella nostra specie questo tipo di comportamento non blocca sempre l'aggressione, anzi in certi casi la stimola, anche perché, ripeto, noi utilizziamo molto spesso, proprio perché non abbiamo delle parti specializzate, utilizziamo dei prolungamenti che possono essere molto dannosi, possono anche sfuggire a un controllo razionale. Una cosa interessante, è uscito un lavoro qualche tempo fa, facendo vedere una serie di fotografie con facce sorridenti e facce invece minacciose, una specie di folla di fotografie, e si vede che noi riconosciamo più rapidamente quelle che sono le facce minacciose da quelle che sono invece le facce sorridenti, che significa che i segnali di minaccia vengono percepiti più velocemente che non i segnali distensivi e di... cioè il sorriso potrebbe anche essere un segnale di sottomissione, comunque di non aggressività, e invece noi siamo più addestrati a riconoscere i segnali di minaccia che non gli altri segnali. Chiudiamo con questa immagine. Ci sono delle differenze sessuali nell'aggressività, chiarissime. Il maschio è molto più aggressivo della femmina, e questo, nonostante queste due foto sembrano dire che è la stessa cosa, in realtà ci sono molte prove che indicano che i maschi guidati dal testosterone sono molto più aggressivi della femmina. Va bene, continuiamo domani. Invece i naturalisti si fermano. E magari finiamo oggi pomeriggio. Finiamo un pezzo. Intanto facciamo domani. Sì, vediamo un po'.
Probabilmente abbiamo cambiato gli orari.
Ah sì, guardiamo domani. Guardiamo domani.
L'aspetto di laboratorio non si sa,
era appena chiesto, no?